parlando, e chiedo intanto alla regia se è già pronta la sigla dello Scofield's Corner.
Scofield's Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
E con la sigla di questo bellissimo telefilm che consiglio a tutti, ho finito di vedere poco tempo fa tutte e quattro le stagioni, vi consiglio di vedere Prison Break. Parliamo soprattutto di Coppa Davis, lo facciamo con Fabio Colangelo. Ciao Fabio. C'è Fabio? Ciao
sì.
Fabio.
Ciao.
Ah, ecco, ci siamo, avuto qualche problema con il collegamento. Benvenuto a Spazio Tennis, Nicola.
Ciao,
prego. Fabio, è tutto per te.
Ciao Fabio.
Ciao Nick.
Bisogna qui, insomma, siamo agli sgoccioli della partita, dei match di Davis contro la Svizzera, valida per i playoff. Si giocherà a Genova tra il 18 e il 20 settembre, e sappiamo qual è la lista dei convocati di Barazzutti. Ci saranno Bolelli, che torna in nazionale, Fognini, Seppi, Starace. Per la Svizzera i convocati sono Chiudinelli, Boli, Wawrinka e Federer, che non si sa ancora se accetterà la convocazione. Si sa che sceglierà se scendere in campo o meno dopo la finale degli US Open.
Intanto scusa, a proposito di Federer, palla break 2-0 al termine di uno scambio incredibile. Sto rivedendo i replay sui nostri monitor, ha fatto un punto clamoroso Federer. Prego Fabio.
Insomma, volevamo una considerazione sulla Coppa Davis e poi apriamo gli altri argomenti.
Beh, penso di non scoprire l'acqua calda quando ti dico che in base alla decisione di Federer si deciderà, credo, l'esito dell'incontro, perché
esatto.
Comunque se lui dovesse venire a Genova anche magari in un'ottime condizioni fisiche, senza aver provato la terra battuta a sufficienza, credo che la Svizzera sia nettamente favorita, perché oltretutto giocherà da numero 2 Wawrinka, che comunque è nettamente superiore ora come ora ai nostri giocatori. Se non dovesse esserci Federer, invece, ovviamente saremmo noi nettamente favoriti, perché comunque il loro numero 2, Chiudinelli, penso che giocherà Chiudinelli, sulla terra è comunque nettamente inferiore a sia Starace, che a Bolelli, a Seppi, a Fognini, insomma. Quindi dipende tutto da cosa decide di far Federer.
Certo.
Speriamo sia pagato magari dopo la vittoria di questi US Open, è grande favorito. Comunque è appena diventato papà, quindi ci avrà anche un po' da fare a casa. Su.
Cioè, infatti, anche se però secondo me sarebbe anche da un certo punto di vista bello vederlo giocare in Italia, comunque per il pubblico, per la gente, veder giocare Federer in Italia, che non viene a giocare molto spesso, non farebbe male.
Beh, certo, faresti sicuramente il tutto esaurito.
Quello sicuro.
Anche immagino in uno stadio da 10-12 mila posti con Federer in campo in Italia, penso sia facile fare tutto esaurito, anche poi che non è appassionato di tennis, perché poi parliamo proprio
sì.
Di icone dello sport.
È vero, è perfettamente ragione. Uno dei pochi giocatori di tennis conosciuti anche da quelli che non conoscono per niente lo sport sono Federer, Nadal e pochi altri. Quando parlo con amici che di tennis non ne sanno poco, mi dicono: ah, ma Federer ha vinto Wimbledon, Federer ha fatto questo e pochi altri, insomma.
E ricordiamo che Federer ha vinto le Olimpiadi in doppio, le ultime Olimpiadi in doppio proprio con Wawrinka, quindi insomma anche se dovesse tornare Federer, se dovesse venire Federer a Genova a giocare, ci sarebbe
anche
uno
doppio.
Dei doppi più forti del mondo a sfidare i nostri azzurri, insomma.
Sì, cioè, no, l'hai detto tu Nicola, se dovesse essere presente comunque farebbe troppo la differenza, perché credo che anche Wawrinka scenderebbe in campo con uno spirito diverso, sapendo che dalla sua comunque c'è Federer in squadra con lui. Se dovesse scendere da numero uno avrebbe molta più pressione anche Wawrinka, e potrebbe secondo me anche perdere con, non so ancora chi giocherà singolare dei nostri, ma potrebbe anche perdere con uno dei nostri, secondo me. Se dovesse scendere in campo sapendo che comunque c'è Federer a fianco a lui, sia negli altri singolari che in doppio, giocherebbe sicuramente meglio e più rilassato, insomma.
Poi si è parlato molto di queste convocazioni del capitano. C'è chi ci si aspettava, chi si aspettava una convocazione di Bracciali, che è il nostro doppista, uno dei nostri doppisti migliori. Tu che sei un esperto di doppio, nonché un grande giocatore di doppio, e cosa ne pensi di questo? Fossi stato tu il capitano, l'avresti convocato?
È una bella domanda, perché Bracciali quest'anno in doppio comunque ha ricominciato a giocare, ha ottenuto ottimi risultati a livello challenger, però secondo me il suo problema è stato che comunque quando la federazione ha deciso di riammettere Bolelli si è venuta a creare questa possibilità di far giocare Seppi e Bolelli in Davis, che comunque giocano insieme tutte le settimane nel circuito. Hanno fatto i quarti di finale di Australian Open, hanno fatto recentemente gli ottavi a New York, e quindi comunque secondo me in questo momento sono la coppia migliore che abbiamo in Italia, perché comunque Bracciali ha giocato ogni settimana al doppio, ma ha giocato quasi sempre con compagni diversi, italiani e stranieri, e comunque a un livello non da Davis, diciamo, non da giocare contro Federer e Wawrinka, mentre come ti ho detto Seppi e Bolelli hanno comunque già ottenuto dei buoni risultati anche a livello di torneo del Grande Slam.
Ecco, prima
credo che Barazzutti abbia deciso in base a questi risultati, insomma.
Prima di passare agli altri tornei, intanto dico ai nostri radioascoltatori che Federer ha confermato il break 3-0 nel primo set, adesso servizio del Potro. Prego Nicola.
Sì, no, volevo fare un'altra domanda a Fabio, analizzando, vabbè, i risultati di oggi di Todi sono pochi, credo perché abbia piovuto, comunque c'è Bursi che si è imposto su Aldi 6-4-7-6, mentre Tenconi ha superato l'Aso per 6-3-6-1. E da segnalare, nella settimana scorsa, nel Futures di Siena, un nuovo torneo, che Marrai ha fatto finale, e soprattutto ci sta questo giovane del 1990, Claudio Fortuna, che ha raggiunto i quarti di finale. Insomma, tu che sei un esperto che viene dall'interno del circuito, ci saprai dire un pochino qualcosa di più?
Ma guarda, ti dirò, questo ragazzo io l'ho visto giocare solo una volta al Challenger di Caltanissetta, era più o meno marzo, il mese di marzo, al primo turno delle qualificazioni, che perse con Alessandro Motti, e perse piuttosto nettamente, però aveva fatto vedere delle cose a sprazzi molto interessanti, un gioco diciamo diverso, molto spumeggiante, tante palle corte. E quando settimana scorsa ho sentito un mio amico che giocava al torneo di Siena, mi ha detto che questo ragazzo era in semifinale avendo battuto due giocatori come Piccari e Giorgini, che a livello future sono diciamo delle sicurezze, mi ha fatto ricordare quella partita lì, e mi ha stupito che comunque in così pochi mesi abbia fatto questo salto di qualità, perché onestamente a marzo non avrei mai potuto dire che potesse giocare già a questi livelli. Però insomma, tanto meglio, perché comunque abbiamo bisogno di giovani, di ragazzi giovani che giocano bene e iniziano a fare risultati.
Certo, e speriamo che...
Anche perché vedevo i risultati degli altri tornei, per quanto riguarda l'Italia, un'ecatombe.
Sì, diciamo che la settimana scorsa dei challenger italiani sono stati un pochino disastrosi.
Sì, è andata malino, però dai, speriamo in questa, insomma.
Sì, comunque vedo sempre un certo così fiducia nel futuro per quanto riguarda il tennis. Si criticano molto queste cose che accadono nei tornei, ovvero italiani fuori, spesso e volentieri anche nei primi turni, però vedo sempre una volontà nell'andare avanti, Fabio.
Ma hai ragione, io tra l'altro io non condivido tutte le critiche.
Prima o poi dovrà arrivare a un risultato importante.
Ma secondo me sì, però secondo me non bisogna cercare, come magari certa gente spera, che nasca il nuovo Tomba o il nuovo Valentino Rossi nel tennis. Quello probabilmente sta nascendo adesso, non è ancora nato, perché comunque dei giocatori che ci sono adesso non c'è il nuovo Tomba o il nuovo Valentino Rossi. Però insomma, quando vediamo comunque certi giocatori che fanno dei risultati importanti con dei mezzi tecnici, atletici non strepitosi, credo che tra i giocatori che abbiamo noi, parlo di Fognini, Seppi, Bolelli, insomma i migliori che ci sono, lo possano raggiungere anche loro. Ecco, questo è quello che penso io, quindi dobbiamo aspettarli. Io li conosco tutti abbastanza bene e credo che siano in grado di poterlo fare. So che lavorano bene, so che sono degli ottimi professionisti, e quindi io ho fiducia. E tutta la gente che li critica quando magari vedono che perdono al primo turno degli US Open, io dico che comunque dall'altra parte ci sono dei signor giocatori con i quali purtroppo si può anche perdere al primo turno, purtroppo.
Assolutamente. Fabio, io non so se Nicola ha qualche altra curiosità per Fabio.
No, so che gli azzurri sono scesi oggi in campo per i primi allenamenti a Genova. Io non so se tu hai avuto o sai come, in che condizioni stiano. Pare che il capitano abbia detto che sono molto grintosi, che stanno abbastanza bene, e, insomma, lascia tutto ben sperare per un buon auspicio, insomma.
Beh, c'è da dire che comunque l'idea di giocare contro Federer e Wawrinka sicuramente li stimola molto, è comunque certo. Una sfida quasi impossibile, ma sicuramente è una sfida che li può stimolare, quindi saranno tutti insomma concentratissimi e molto carichi, ecco. No, ho parlato con Follini ieri, so che era allo stadio a vedere Genoa-Napoli con Starace, questa è l'unica notizia che mi posso dare.
E quindi Starace sarà ancora leggermente depresso,
immagino. Sarà stato molto contento, immagino, dopo ieri sera, però esatto. Abbiamo parlato di calcio, non di tennis.
Esattamente, con 4 gol sul groppone diventa anche difficile poi scendere in campo e giocare a tennis. Scherzi a parte, ti ringrazio Fabio Colangelo per questo tuo intervento, protagonista della rubrica Scofield's Corner. Ciao Fabio.
Ciao Fabio.
Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see.
Torniamo in diretta a Spazio Tennis qui su Nuova Spazio Radio. Intanto vi diciamo che Federer sta scherzando con Del Potro, ma sta venendo fuori una bellissima finale, una bellissima partita. Del Potro ce la sta mettendo veramente tutta, ma sembra che contro il Federer di oggi sia veramente difficile riuscire a spuntarla. Ma siamo già in collegamento con il prossimo ospite. A te l'onore, Nicola, di introdurlo.
Eh sì, presentiamo Mauro Simoncini, e tennis italiano. Buonasera Mauro.
Ciao Nicola, ciao a tutti.
Ciao Mauro. E allora, la settimana scorsa abbiamo un po' introdotto quella che sarà la nostra rubrica settimanale dedicata a una parte un po' più tecnica del tennis, ovvero quella delle racchette e tutto quello che concerne questo argomento. E l'anno scorso, la settimana scorsa abbiamo dato un'impronta un po' generale. Questa settimana entriamo un po' più nello specifico parlando un pochino con te Mauro delle corde. E la settimana scorsa avevi detto, ci avevi fatto presente il fatto che una racchetta può cambiare completamente a seconda delle corde che uno ci monta sopra, e questo volevamo sapere un po' un approfondimento su questo argomento.
Assolutamente sì, avevo solo accennato degli argomenti con Alessandro. So che per esperienza personale da campo, che molti non considerano, se non per niente, considerano poco l'importanza dell'incordatura. La stessa racchetta con determinati tipi di corde montati su, anche la stessa tensione, può, come hai detto giustamente tu, cambiare radicalmente. Sia perché le corde possono essere fatte di diversi materiali, sia perché le corde hanno diversi calibri, che è in sostanza il diametro della corda stessa, che possono variare da corde più sottili, anche da 1,20 mm, alle corde più spesse, che sono da 1,35 mm, quelle diciamo più ostiche da rompere, ecco. Dopodiché ci sono anche differenze, come dicevo prima, tra materiali. Adesso, vedendo la finale, mi vengono in mente i professionisti che montano delle corde cosiddette monofilamento, che, come dice la parola stessa, è un unico grande filamento, che sono corde più rigide e più difficili da rompere. Infatti i professionisti le usano soprattutto per questo loro pregio di durata maggiore, ecco, mentre magari un giocatore di circolo più amatoriale potrebbe sembrare paradossale, ma sceglie delle corde di qualità maggiore, che magari durano di meno ma più sensibili e di più controllo. La sensibilità e il controllo del professionista nel braccio, nel talento che ha, ecco.
Eh sì, su quello non ci sono dubbi, per quanto possa essere buono un attrezzo, che in mano a me anche la migliore racchetta non sortirebbe buoni effetti.
Ma tante volte questo aspetto viene sottovalutato, si pensa solamente acquistando una racchetta di Federer piuttosto che di Nadal o di Del Potro, anche vagamente potersi
avvicinare. Ma un po' in tutti gli sport, gli scarpini
certo,
tecnologici
certo,
per giocare in terza categoria, quindi...
Eh no, ma si sottovaluta ed è un argomento molto importante. Stamattina nella mia seduta mattutina di tennis con il mio maestro si è scoperto che le mie corde erano completamente andate e tirate troppo, troppo lente, e quindi mi ha detto assolutamente che dovevo aumentare il calibro dei chilogrammi delle corde, almeno di 2 kg in più. Questa è anche una cosa molto importante, perché sappiamo che se una corda è tirata molto bassa e diventa un po', fa un po' un effetto fionda, un effetto elastico, mentre se si tira molto, per esempio anche tra i grandi professionisti abbiamo degli esempi, per esempio sappiamo come anche un italiano come Davide Sanguinetti tirava le corde credo a 15, anche Filippo Volandri, e abbiamo esempi come Tommy Haas, per esempio, che credo tenda le corde a 34 kg, insomma è una cosa... bisogna avere un braccio non allenato di più, penso, no?
Assolutamente sì, e quando le corde sono tirate troppo poco bisogna essere molto bravi per controllare. Infatti il tuo maestro ha fatto bene a sottolinearti questo aspetto, perché con le corde tirate meno di 20 kg addirittura veramente... davvero poco, però la prima cosa che si perde è il controllo. Di certo non si fa fatica a tirar forte, ma molto spesso la palla parte diretta e non scende più in campo, ecco.
E infatti oggi non mette una palla in campo stamattina.
Vabbè, quella, la colpa non è, immagino, della racchetta.
No,
ma sì, dai, sto cercando di dare una scusa a Nicola.
Ecco, ma domanda da profano, Mauro. Uno tira le corde della racchetta a 34 kg, perché? Cioè, qual è l'obiettivo? Perché
ecco,
ci si trova bene o c'è un obiettivo tecnico specifico?
No, esatto, l'eccesso opposto, perché diciamo che il range in cui si tirano più comunemente le corde è tra i 20 e i 30 kg, ok?
Sì.
Se si va sotto i 20 o sopra i 30 sono abbastanza dei casi estremi. Sopra i 30 vuol dire che... tra virgolette, passatemi il termine, non abbiamo bisogno di avere nessun tipo di aiuto in termini di potenza, nel senso che la racchetta, il piatto corde avrà una sorta di effetto tavoletta molto anche rigido, il controllo sarà ai massimi livelli e la potenza pressoché azzerata. Cioè se attira la riga di fondo è perché ha un braccio bello tosto, ecco.
Sicuramente. Mauro Simoncini, ti ringraziamo per questo collegamento con Spazio Tennis. Alessandro mi ha promesso che poi daremo un nome anche a questa rubrica con tanto di sigla ad hoc, quindi abbi pazienza.
Certo, perché sennò sono invidioso di Fabio, ci mancherebbe.
Esattamente, anche perché è una bellissima sigla, quindi dovremmo farla all'altezza dello Scoffis Corner.
Scegli anche tu un telefilm, magari a quale
sì.
Sei affezionato.
Accettiamo suggerimenti. Mauro Simoncini, grazie per questo collegamento. Buona finale degli US Open.
A presto anche a voi, buona serata.
Ciao Mauro.
torniamo ancora in diretta su Spazio Tennis. Si è concluso anche il settimo game del primo set della finale degli US Open. Federer avanti 5-2 su Del Potro, che non sta giocando male, Nicola, mi sembra.
No, non sta assolutamente giocando male, come ieri non giocava male Djokovic, perché ha fatto veramente una gran partita anche lui, soltanto che veramente un Federer così non è quasi affrontabile, insomma. Abbiamo visto tutti quanti quello che ha combinato, che ci ha combinato ieri con quel colpo fenomenale con il quale si è aggiudicato,
ha spezzato le gambe di Djokovic poi.
Esatto. E quindi insomma, staremo a vedere.
E siamo in collegamento con Luca Brancher, sempre alla ricerca di nuovi Federer in giro per l'Italia. Ciao Luca.
Ciao, in giro per il mondo. Ciao Matteo, ciao Nicola.
Dicevo,
ciao
Luca. Trovarli in Italia è difficile, non dico perché non ci siano bravi giocatori di tennis, ma come Federer effettivamente bisogna arrivare fino a Giove più o meno, no?
Marte. Insomma, è difficile trovare giocatori del livello di Federer, insomma, in Italia, ma dei vari giocatori, insomma, andiamo di scoprire quelli, ecco.
E prego Luca, allora sappiamo che tu curi questa rubrica all'interno di Spazio Tennis, ovviamente stesso discorso abbiamo fatto Mauro Simoncini, troveremo anche per questa rubrica un nome ad hoc ed una sigla, e ovviamente accettiamo suggerimenti, e quindi Luca facci il punto così sulla situazione dei giovani in Italia, che cosa hai da segnalarci, e poi parleremo anche di numeri e statistiche.
Guarda, io in realtà volevo fare un discorso più ad ampio respiro, collegandomi a quanto avevano detto prima Riccardo Bisti e Roberto Colmentucci riguardo il tennis femminile. Appunto, si parlava del livello assoluto, se fosse alto, se fosse basso, oppure se ci fosse stato un ridimensionamento rispetto a prima. Io posso dare e supportare soltanto un dato, è un dato che diciamo un po' in controtendenza rispetto a quanto è stato fino a qualche anno fa, fino ai decenni passati, perché appunto tra le semi andiamo a vedere la classifica uscita appunto oggi, tra le prime 200 giocatrici al mondo soltanto 9 hanno un'età inferiore o pari ai 18 anni. È una cifra abbastanza sorprendente, perché fino a un decennio fa vedevamo giocatrici di 14-15 anni già in grado di ambire a posizioni di ranking di tutt'altro spessore.
Specialmente le russe, ricordo, un periodo spuntavano tutte quante le parti.
Esattamente, per citare le più famose teenager allo sbaraglio, possiamo ricordare la Seles, la Capriati, la Hingis, esatto. Parliamo degli anni 90. Mentre ora c'è un netto cambio di tendenza, dovuto ai più svariati motivi. Probabilmente le tenniste di adesso, quelle giovani, non sono pari a quel valore, oppure magari un tennis più fisico non è appunto favorevole a questo tipo di giocatrici comunque in via di sviluppo. Per questo motivo ho fatto una piccola ricerca per cercare di capire tra appunto le giovanissime che stanno al di fuori di questa classifica, quali possano essere quelle giocatrici che in realtà in futuro potrebbero colmare più velocemente il gap di quelle attuali rispetto alle primissime della classe. Volevo soltanto sottolineare alcuni nomi, così vediamo poi se ci avrò preso certo. O meno, insomma, uno ci prova, vediamo.
Siamo tutti
appunto, volevo sottolineare il primo nome è di una giocatrice kazaka della classe 1993, Selina Praga, e si chiama Zarina Diaz, giocatrice che ha già vinto due ITF importanti da $50,000 e si è addirittura già qualificata per i quarti di finale di un WTA a Praga, cioè la città nella quale lei tra l'altro vive e dove risiede. Questo è il primo nome che volevo farvi. Il secondo nome è invece di una giocatrice un pochino più anziana, in realtà soltanto di alcuni mesi, si chiama Carolina Pliskova, tra l'altro è una giocatrice che ha una stessa gemella che gioca anche lei nel circuito ITF, anche lei quest'anno si è già giudicata due tornei da $25,000, quindi comunque tornei di un buon valore, anche lei si sta leggermente pian piano proiettando verso il circuito maggiore e vediamo se anche lei saprà essere in grado di arrivare a emulare le giocatrici che in realtà stanno già più in alto in classifica. Ultimissimo appunto che volevo fare in chiusura, volevo soltanto citare il nome di tre tenniste classe 1995, quindi fresche 14 anni, che già hanno raggiunto una semifinale in un torneo professionistico, quindi voglio dire 14 anni potrebbe essere un bel lasciapassare per il futuro. Sono una tennista ceca, si chiama Tomova, una tedesca Wittdorf e una statunitense Vickery. Vedremo in futuro se sono stati soltanto dei fuochi di paglia.
Ecco Luca, prima di salutarti, sì. La mia curiosità è sapere dove trovi queste notizie, come E io penso che anche i nostri radioascoltatori siano, anche chi ci sta seguendo in streaming, e sono tanti sul sito lradio.it. Dove trovi tutto questo materiale?
In realtà è un frutto, diciamo, di alcuni lavori. Cerco di essere sempre aggiornato sui risultati, cerco sempre di tenermi abbastanza alla pari con quanto accade nel mondo del tennis. Dopodiché seleziono, cerco di guardare, faccio delle mie classifiche personali, valuto. Questi sono i sunti di quanto sono i miei lavori nel tempo libero. Poi, insomma, sono sempre delle statistiche, sempre delle previsioni, purtroppo la certezza non l'abbiamo.
Dobbiamo accontentarci. Queste cose li sbaglia solamente chi le fa, questa è un'ovvietà. Però
quello lo dice sempre Rino Tommasi, e bisogna soltanto confermare. Ci si può provare, poi vediamo chi avrà ragione o meno, ma insomma l'importante è averci provato.
Intanto aggiorno che è in fase di conclusione il primo set, adesso siamo sempre 5-3 per Federer, ha mantenuto il servizio proprio in questo istante del Potro con un ace dopo essere stato sotto 40-0 nell'ottavo game, si va al nono. E se Federer dovesse continuare a giocare così, Luca, prima di lasciarti completamente alla finale degli US Open, il povero del Potro più di così secondo me non può fare. Federer sta giocando a livelli spaziali.
No, Federer penso che sia, non voglio salire sul carro del buon pronosticatore, però pensavo già da prima che effettivamente Federer non potesse incontrare un grosso resistenza da parte del Potro, e per come ha detto prima Riccardo Bischi, per i pronostici che nel tennis hanno un valore essenziale, e anche perché del Potro la prima finale slam probabilmente un pochino di emozione la sta sentendo.
Ti ringrazio Luca Brancher per questo collegamento a Spazio Tennis, a risentirci la prossima
Grazie
settimana.
A voi.
Ciao Luca.
Ciao Luca.
It's not time to make a change. E siamo in chiusura quindi di questa puntata di Spazio Tennis, lo facciamo a bassa voce ovviamente per onorare la canzone di Cat Stevens che ci sta mandando Antonio Romano, Father and Son. Saluto Nicola Corrente che mi ha fatto compagnia in questa puntata, ciao Nicola.
Grazie a te Matteo, ciao a tutti gli appassionati di tennis.
Un appuntamento ovviamente a lunedì prossimo, sempre alle ore 22, tornerà ovviamente in voce con voi Alessandro Nigegorosev. Mi scuso per l'intrusione, ovviamente sarà per me un piacere continuarvi a seguire solamente come radioascoltatore, quindi un saluto, una buonanotte anche da parte di Matteo Torrioli, un saluto ad Antonio Romano al di là del vetro, ciao a tutti. Take your time, think a lot, I think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. It's harder to read.
goes.